Nella prima slide di oggi, prima di enunciare il teorema fondamentale della teoria di Galois, vi ricordo il corollario che avevamo visto alla fine della lezione di ieri. Fissato un campo L, abbiamo una corrispondenza biunivoca tra l'insieme delle estensioni di Galois K in L e l'insieme dei sottogruppi finiti di G di L, cioè del gruppo degli automorfismi di L. La funzione associa a un'estensione di Galois K in L il suo gruppo di Galois, mentre la funzione inversa associa a un sottogruppo finito G di G di L il campo fisso L alla G, che, come sappiamo, con l'inclusione in L definisce proprio un'estensione di Galois. Queste funzioni hanno entrambe la proprietà di invertire le relazioni di inclusione e in più. Il grado di un'estensione di Galois K in L coincide con l'ordine del gruppo di Galois GK di L. Possiamo ora enunciare il teorema fondamentale in questo modo. Fissiamo un'estensione di Galois K in L e chiamiamo G il suo gruppo di Galois. Allora abbiamo ancora una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei sottocampi F di L che contengono K e l'insieme dei sottogruppi di G che associa a un sottocampo F il gruppo di Galois dell'estensione F in L e con inversa la funzione che associa a un sottogruppo H di G il sottocampo fisso L alla H. Di nuovo entrambe queste funzioni invertono le relazioni di inclusione. E in più possiamo dire che, dato un qualunque sottocampo F di L che contiene K, abbiamo due cose. La prima è che l'estensione F di F in L è sempre di Galois e l'ordine del gruppo di Galois di F in L, appunto, è uguale al grado dell'estensione L su F. La seconda è che invece l'estensione K in F è normale se e solo se il gruppo di Galois di F in L che chiamo H è un sottogruppo normale di G e in questo caso inoltre abbiamo che il gruppo di Galois di K in F è isomorfo al quoziente G su H. In realtà, se ci pensate un attimo, la prima parte dell'enunciato e il punto 1 sono un'immediata conseguenza del corollario che abbiamo appena ricordato. Infatti, se aggiungessimo nell'enunciato della corrispondenza biunivoca che l'estensione F in L è anche di Galois, allora dovrebbe essere chiaro che stiamo semplicemente restringendo la corrispondenza biunivoca generale vista all'inizio a un sottoinsieme, diciamo da una parte invece di tutte le estensioni di Galois dentro L, solo appunto le estensioni di Galois F in L con la proprietà che F contiene K. E corrispondentemente dall'altra, invece di tutti i sottogruppi finiti di G di L, solo quelli che sono contenuti in G. In effetti, siccome la corrispondenza biunivoca in generale inverte le relazioni di inclusione, dato che K è contenuto in F, avrò che il corrispondente gruppo di Galois GF di L è contenuto in GK di L, cioè in G. Quindi, giustamente, nel momento in cui restringo da una parte a alle estensioni di Galois F in L che tali che F contiene K, ottengo la corrispondenza biunivoca precisamente con i sottogruppi H di G di L che sono contenuti in G, che è come dire con i sottogruppi di G. E allora, per avere la prima parte dell'enunciato, basta osservare che nel momento in cui F in L è un'estensione a priori non di Galois, ma che contiene K, allora, come viene detto nel punto 1, in realtà è necessariamente di Galois F in L. Questa peraltro è una proprietà che avevamo già esplicitamente osservato delle estensioni di Galois quando abbiamo una torre, appunto come in questo caso K in F, F in L e K in L di Galois, è sempre vero che F in L è di Galois. E a questo punto poi naturalmente anche la seconda parte del punto 1 segue dall'enunciato generale perché è sempre vero quando F in L è di Galois che l'ordine del gruppo di Galois di F in L appunto è uguale all'ordine dell'estensione L su F. Ecco, è importante non confondersi con questo enunciato del teorema, nel senso che proprio perché vengono rovesciate le inclusioni, cosa può essere in certi casi non troppo intuitiva, quindi bisogna prestare attenzione al fatto che i sottogruppi del gruppo di Galois dell'estensione K in L sono in corrispondenza non con le estensioni di K che siano contenute in L, ma con le sottoestensioni di L che contengano K. E queste sono sempre appunto di Galois e la corrispondenza funziona con queste. Invece le estensioni di K che siano contenute in L in generale non sono di Galois, non sono nemmeno normali come sappiamo. E in effetti a questo riguardo invece il punto 2 ci dice precisamente quando sono normali, cioè K in F, dove F è appunto contenuta in L, è normale se e solo se il gruppo di Galois corrispondente all'estensione non K in F ma F in L, che sappiamo essere un sottogruppo di G, è un sottogruppo normale di G. E in più in questo caso abbiamo che il gruppo di Galois dell'estensione K in F è isomorfo al quoziente G su H. Notate che in questo caso K in F, essendo normale, in realtà è anche di Galois, perché la separabilità segue direttamente dal fatto che l'estensione complessiva K in L è separabile perché è di Galois. Passando alla slide successiva, dove nella prima parte viene brevemente detto quello che vi ho già spiegato, cioè che la dimostrazione della prima parte e del punto 1 segue subito da quello che avevamo già visto, ci rimane da dimostrare il punto 2. A questo proposito ci servirà un risultato che avevamo visto la settimana scorsa, cioè quando siamo in una situazione come la nostra, in cui abbiamo una torre di estensioni K in F e F in L, e K in L è normale e finita, come nel nostro caso, visto che è di Galois, e allora abbiamo che l'estensione K in F è normale se e solo se F è G stabile, dove G è appunto il gruppo di Galois dell'estensione complessiva K in L. Vediamo adesso la dimostrazione intanto di un'implicazione, cioè supponiamo che K in F sia normale, vogliamo dimostrare che H è un sottogruppo normale di G. E già che ci siamo, dimostreremo anche l'ultimo pezzo, cioè che il gruppo di Galois di K in F è isomorfo a G su H. Come abbiamo appena ricordato, il fatto che K in F sia normale significa che F è G stabile, cioè per ogni elemento sigma di G, quindi per ogni automorfismo di L che è l'identità su K, abbiamo che sigma di F è uguale a F, e quindi la restrizione di sigma a F andrà da F in F, sarà ancora un automorfismo del campo F, che di nuovo ovviamente sarà l'identità su K, e quindi in altri termini sarà precisamente un elemento del gruppo di Galois di K in F. E otteniamo allora una funzione che chiamo F piccolo da G in GK di F, che manda precisamente sigma in sigma ristretto a F grande. E appunto, chiaramente il fatto che f grande sia g invariante si garantisce che questa funzione f piccola è ben definita. Dovrebbe poi essere chiaro che questa funzione f è un omomorfismo di gruppi, visto che l'operazione nei due gruppi è la composizione di funzioni e la restrizione a f grande della composizione di due funzioni che mandano f grande in se stesso, ovviamente sarà ancora uguale a la composizione delle due restrizioni. E per definizione il nucleo di F saranno gli elementi di G, cioè gli automorfismi sigma di L, che stretti a K sono l'identità, con la proprietà che quando li restringo a F grande ottengo la funzione identità di F grande, cioè saranno semplicemente gli automorfismi di L che appunto ristretti al campo F sono l'identità. Ma questo è precisamente il sottogruppo H di G, visto che H era proprio il gruppo di Galois di F in L. E allora abbiamo già dimostrato che H è normale in G, visto che è il nucleo di un omomorfismo di gruppi. E adesso vogliamo anche vedere che il gruppo di Galois di K in F è isomorfo a G su H. Intanto possiamo usare sempre questo omomorfismo F e il primo teorema di isomorfismo per ottenere che il quoziente G su H, che è come dire G sul nucleo di F, è isomorfo all'immagine di F, che sappiamo è un sottogruppo del gruppo di Galois di K in F. Quindi per arrivare alla nostra tesi dobbiamo solo far vedere che l'immagine è tutto, cioè che F è surriettivo. Per dimostrare questa surriettività si potrebbe procedere in due modi, cioè o verificare direttamente che dato un elemento di GK di F esiste un elemento di G che viene mandato in lui, e questo in realtà non sarebbe difficile usando alcuni risultati visti la settimana scorsa, che in particolare garantivano l'esistenza di omomorfismi di estensioni sotto opportune condizioni, che non sarebbe difficile appunto identificare nella nostra situazione attuale, però preferisco farlo in un altro modo, cioè semplicemente ragionando con l'ordine dei gruppi in questione. Infatti, l'ordine dell'immagine di F è, come dire, l'ordine del gruppo quoziente G su H, che sappiamo è l'ordine di G diviso l'ordine di H, ma se volete, per la parte già dimostrata del teorema, l'ordine di G è uguale al grado di L su K, mentre l'ordine di H è il grado di L su F, e quindi per la regola della torre questo è il grado di F su K, che sempre per la parte, diciamo, già dimostrata del teorema è uguale all'ordine del gruppo di Galois di K in F. E notate che per dire questo usiamo il fatto che K in F è di Galois, perché stiamo assumendo che è normale e quindi in effetti di Galois, come si diceva prima. E allora, però, siccome il gruppo di Galois di K in F è finito e contiene l'immagine di F come sottogruppo, se hanno lo stesso ordine sono uguali e quindi F è appunto surriettiva. Vediamo adesso l'altra implicazione che ci manca, cioè supponiamo che H sia normale in G, dobbiamo far vedere che K in F è un'estensione normale che, come si diceva, equivale a dimostrare che F è G stabile, cioè che per ogni sigma appartenente a G e per ogni alfa appartenente a F, sigma di alfa appartiene ancora a F. Adesso usiamo sempre la parte già dimostrata del teorema. In particolare la corrispondenza biunivoca, sappiamo che F corrisponde al sottogruppo H di G e, appunto, tornando indietro, H in generale corrisponde al sottocampo fisso L alla H, quindi in realtà F è uguale a L alla H. E allora dire che sigma di alfa appartiene a F, cioè a L alla H, che è la nostra tesi, equivale a dire che sigma di alfa è lasciato fisso da ogni elemento di H, cioè che tau di sigma di alfa è uguale a sigma di alfa per ogni tau in H. Ma adesso, applicando l'automorfismo sigma alla meno 1 a questa uguaglianza, appunto dimostrare questa uguaglianza equivale a dimostrare che sigma alla meno 1 di tau di sigma di alfa è uguale a sigma alla meno 1 di sigma di alfa, cioè è uguale a alfa. Quindi dobbiamo far vedere che alfa è lasciato fisso da sigma alla meno 1 tau sigma per ogni tau in H. Ma questo è vero perché sigma alla meno 1 tau sigma è un coniugato di tau che appartiene a H, appunto, e quindi è ancora in H perché H è normale. E d'altra parte alfa lo stiamo prendendo in F, che è uguale, come abbiamo detto, a L alla H. E quindi alfa è lasciato fisso proprio da ogni elemento di H e quindi anche da sigma alla meno 1 tau sigma. Passando alla prossima slide, vediamo di illustrare il teorema in un caso facile che già conosciamo in parte. Prendiamo come K il campo Q dei razionali e come L Q di radice cubica di 2 omega, dove omega è un numero complesso diverso da 1 che alla terza fa 1. Avevamo già visto parecchie cose di questa estensione K in L. In particolare avevamo dimostrato che è normale finita perché è campo di spezzamento del polinomio x al cubo meno 2, e naturalmente anche di Galois a questo punto perché siamo in caratteristica 0 e quindi la separabilità è automatica. E avevamo anche dimostrato che il grado dell'estensione è 6 e quindi se chiamo G il gruppo di Galois, appunto di Q in L, avremo che l'ordine di G è proprio 6. Notate che in questo caso, siccome Q è proprio il sottocampo primo di L, in realtà G coincide con tutto il gruppo degli automorfismi di L. In ogni caso, G è un gruppo di ordine 6 e quindi sappiamo dalla classificazione dei gruppi di ordine 6 che può essere solo a priori o ciclico o isomorfo S3. Però avevamo visto anche che l'estensione Q in Q di radice cubica di 2 non è normale, e siccome naturalmente Q di radice cubica di 2 è contenuto in L, questo ci dice, per la corrispondenza data dal teorema fondamentale, che avremo un sottogruppo non normale, cioè precisamente il gruppo di Galois di Q radice cubica di 2 in L sarà un sottogruppo non normale di G. Allora, se G è un gruppo di ordine 6 che contiene sottogruppi non normali, è per forza isomorfo S3. Adesso S3 sappiamo bene com'è fatto, in particolare conosciamo tutti i suoi sottogruppi e sappiamo che l'unico sottogruppo normale non banale è A3, quindi corrispondentemente in G che è isomorfo S3 ci sarà un unico sottogruppo normale non banale che chiamo H di ordine 3. E adesso la corrispondente estensione, cioè L alla H dentro L, sarà un'estensione di grado 3, e non solo, ma avremo che l'estensione invece di Q in L alla H sarà normale, e il gruppo di Galois di Q in L alla H sarà isomorfo a G su H e quindi a C2, visto che ha ordine 2. D'altra parte, visto che H è l'unico sottogruppo di ordine 3 di G, l'estensione Q in L alla H sarà l'unica estensione di grado 2 contenuta in L. Però allora possiamo dire di preciso chi è, cioè deve essere per forza che L alla H è uguale a Q di omega, perché noi sappiamo che il grado di Q di omega su Q è uguale a 2 e ovviamente Q di omega è contenuta in L, quindi facciamo un'estensione di grado 2 contenuta in L, già la conoscevamo e deve essere per forza allora questa unica, cioè L alla H. D'altra parte S3 ha anche tre sottogruppi non normali, non banali, cioè quelli generati da ciascuna delle trasposizioni, e quindi anche G ha tre sottogruppi non normali, non banali, tutti di ordine 2. E chi sono le estensioni corrispondenti? Beh, una in effetti l'abbiamo già vista, visto che abbiamo già detto prima che Q in Q di radice cubica di 2 non è normale, e giustamente questa è un'estensione di grado 3, perché la corrispondenza con l'ordine 2 del sottogruppo si ha per l'estensione non di Q in Q di radice cubica di 2, ma di Q di radice cubica di 2 in L. E quindi in realtà però oltre a questa ne abbiamo altre due, che naturalmente saranno le estensioni Q in Q di omega alla i per radice cubica di 2, dove i, oltre che in caso 0 che abbiamo già detto, c'è anche, può assumere anche il valore 1 o 2, cioè sono le altre due radici complesse cubiche complesse di 2. Nell'ultima parte della slide faccio un paio di osservazioni che non sono specificamente collegate a questo esempio, ma valgono in generale. Intanto vale la pena sottolineare il fatto che la corrispondenza biunivoca che ci è data dal teorema fondamentale mette appunto in corrispondenza i sottocampi di L che contengono K, dove naturalmente K in L è una fissata estensione di Galois, con i sottogruppi del gruppo di Galois di K in L. Ora, ovviamente i sottogruppi del gruppo di Galois di K in L sono in numero finito perché tale gruppo di Galois è finito. E quindi otteniamo una cosa non scontata, cioè che ci sono solo un numero finito di sottocampi intermedi fra K e L, quando K in L è appunto un'estensione di Galois. In effetti, per estensioni finite qualunque, questo non è sempre vero, cioè ci possono essere dei casi in cui esistono infiniti campi intermedi, anche se in realtà questo succede solo per estensioni non separabili. Quindi quando l'estensione è separabile si può dimostrare, non sarebbe neanche difficile, che in effetti di nuovo c'è solo un numero finito di sottocampi intermedi. La seconda invece riguarda una proprietà che vi avevo preannunciato, cioè noi sappiamo che quando K in L è un'estensione finita qualunque, è sempre vero che l'ordine del gruppo di Galois di K in L è minore o uguale del grado dell'estensione. E sappiamo anche che vale l'uguaglianza se e solo se è l'estensione di Galois. In ogni caso, grazie ai risultati visti ieri, per la precisione, abbiamo che l'estensione L alla GK di L in L è di Galois e che l'ordine appunto del gruppo di Galois di K in L è uguale al grado di questa estensione. che però divide il grado di L su K, visto che in ogni caso K è contenuto in L alla G K di L, e quindi per la regola della torre, come al solito, avremo che il grado di L su K è il prodotto del grado di L su L alla GK di L per il grado di L alla GK di L su K. E quindi, come vi avevo anticipato, appunto, abbiamo che è sempre vero che l'ordine del gruppo di Galois di un'estensione finita K in L è un divisore dell'ordine del grado di L su K e non solo minore o uguale. Passando alla prossima slide, invece, torniamo a parlare di campi finiti, per vedere cosa succede per estensioni qualunque tra campi finiti. Se ricordate, avevamo già dimostrato che ogni campo finito ha ordine nella potenza di un numero primo e che per ogni primo p e per ogni n maggiore di 0 esiste unico, a meno di isomorfismo, un campo di ordine p alla n che indichiamo con fp alla n. E avevamo dimostrato che l'estensione FP in FP alla N è sempre di Galois e con gruppo di Galois ciclico di ordine N e generato dall'automorfismo di Frobenius. Adesso vogliamo vedere cosa succede per le estensioni non di FP, ma genericamente di un qualche FP alla N. Quindi consideriamo un'estensione FP alla N in L, dove L naturalmente è ancora un campo finito, quindi l'estensione avrà un grado finito, diciamo D. E allora sappiamo che L come FP alla n spazio vettoriale sarà isomorfo a FP alla n alla D, e in particolare allora il suo ordine sarà P alla n alla D, che è come dire P alla ND. E quindi sappiamo che come campo L è necessariamente isomorfo a FP alla ND. In altre parole, ogni estensione finita di FP alla n deve essere necessariamente come campo isomorfo a FP elevato a una potenza che è un multiplo di n. Adesso vogliamo vedere che viceversa, dato un multiplo di n, esiste un'estensione di FP alla n data da un campo il cui ordine è una potenza di p con quel multiplo di n come esponente. Fissiamo quindi un intero d maggiore di 0 e sappiamo già che esiste un'estensione FP dentro FP alla ND e che questa è di Galois e il suo gruppo di Galois che chiamo G è generato dall'automorfismo di Frobenius e è ciclico di ordine n per d. Se adesso chiamo H il sottogruppo di G generato dall'automorfismo di Frobenius alla n, allora intanto H è sicuramente un sottogruppo normale di G perché G è abeliano e in particolare ciclico e posso considerare il campo fisso di H, quindi lo chiamo F, cioè FP alla ND alla H. Questo sarà un sottocampo di FP alla ND e sappiamo che l'estensione F in FP alla ND è di Galois e il teorema fondamentale ci dice che il gruppo di Galois di questa estensione è proprio H, mentre l'estensione FP in F è normale, in realtà di Galois, e il suo gruppo di Galois è isomorfo a G su H. D'altra parte, siccome l'automorfismo di Frobenius F corsivo ha ordine ND, naturalmente pensato come automorfismo del campo FP alla ND, e la sua potenza F corsivo alla N avrà ordine ND diviso N, cioè D, e quindi H ha pure ordine D. E siccome sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico, H sarà ciclico appunto di ordine D, mentre il quoziente G su H sarà ancora un gruppo ciclico di ordine ND diviso D, cioè N. Ma allora in particolare l'estensione FP in F è di grado N e quindi sappiamo che F è necessariamente isomorfo a FP alla N e allora abbiamo trovato l'estensione F in FP alla ND, che è precisamente un'estensione del tipo FP alla N in FP alla ND che cercavamo. Quindi riassumendo, possiamo dire che dati i due interi positivi n e n', avremo che esiste un'estensione di FP alla N in FP alla n' se e solo se n divide n', e quando questo succede, l'estensione è di Galois e il suo gruppo di Galois è ciclico di ordine n' diviso n, e generato dall'automorfismo di Frobenius alla n. Ora, naturalmente queste estensioni tra campi finiti in generale non saranno date da vere inclusioni di sottocampi dentro un campo, ma da estensioni in senso più lato, cioè omomorfismi di campi. Ora, noi sappiamo che in generale se abbiamo una singola estensione possiamo sempre supporre che sia data da una vera inclusione di un sottocampo dentro un campo più grande, mentre quando abbiamo a che fare con più estensioni contemporaneamente, bisogna prestare un po' più di attenzione e considerare effettivamente se si tratta di omomorfismi che non sono inclusioni. E adesso, però, nel caso dei campi finiti, dove in seguito, come vedremo anche dopo, ci capiterà di avere a che fare con più estensioni contemporaneamente, in effetti possiamo senza problemi sempre assumere che tutte le estensioni siano vere inclusioni. Questo, come viene spiegato nell'osservazione, si può vedere, diciamo, abbastanza facilmente, usando il fatto che sappiamo che, esiste la chiusura algebrica di un campo. In realtà si potrebbe vedere anche senza, semplicemente usando l'unicità meno disomorfismo dei singoli campi F più alla n, ma in questo modo con la chiusura algebrica è più veloce, quindi lo giustifichiamo così. Fissiamo quindi una chiusura algebrica FP barra di FP, e qui chiaramente possiamo supporre che FP sia proprio contenuto in FP barra. Adesso su FP barra ogni polinomio si spezza, visto che il campo è algebricamente chiuso, quindi in particolare si spezza il polinomio x alla p alla n meno x per ogni intero positivo n. E quindi sappiamo che FP barra contiene un unico campo di spezzamento di quel polinomio, e cioè quello generato dalle radici in FP barra del polinomio. Cioè questo unico campo di spezzamento che sappiamo lo chiamiamo direttamente FP alla n sarà generato dalle radici in FP barra del polinomio, cioè dagli alfa, tali che alfa alla p alla n è uguale a alfa. Ma come avevamo già osservato, in realtà il campo di spezzamento è costituito solo dalle radici, quindi è proprio l'insieme delle p alla n, radici distinte, come appunto avevamo già visto. Quindi, per la precisione, FP alla n dentro FP barra è costituito esattamente dagli alfa, tali che alfa alla p alla n è uguale a alfa. E è appunto l'unico campo di spezzamento di x alla p alla n meno x dentro FP barra e quindi, per quello che sappiamo, l'unico sottocampo di ordine p alla n dentro FP barra. E allora, in questo modo, quando abbiamo che n divide n', effettivamente possiamo dire che FP alla n è contenuto in FP alla n', non solo che esiste un omomorfismo di campi. Anche senza ricorrere a quello che abbiamo detto sopra, uno può verificare esplicitamente che, dato alfa tale che alfa alla p alla n uguale alfa, e quando n' è multiplo di n, anche alfa alla p alla n' fa ancora alfa, perché elevare alfa alla p alla n' è come ripetere l'operazione di elevare alla p alla n un numero di volte precisamente pari a n' diviso n. Vale anche la pena osservare che in realtà FP barra non solo contiene tutti i sottocampi FP alla n, ma non contiene nient'altro, nel senso che è uguale precisamente all'unione su n maggiore di 0 di FP alla n. Questo semplicemente perché se prendete un qualunque elemento alfa in FP barra, quello è per definizione algebrico su FP, quindi il grado dell'estensione FP alfa su FP sarà un certo n finito, e quindi FP di alfa è un campo di ordine p alla n, e perciò sappiamo che come campo è necessariamente isomorfo a FP alla n. Però è anche un sottocampo di FP barra e abbiamo detto che in FP barra l'unico sottocampo di ordine p alla n è proprio l'FP alla n descritto prima esplicitamente, quindi vuol dire che FP di alfa è uguale a quello proprio insiemisticamente, e allora alfa appartiene proprio a FP alla n. Quello che abbiamo visto si può dire che esaurisce la teoria di Galois sui campi finiti, che in effetti risulta particolarmente facile rispetto a quello che succede invece su altri campi. E in particolare, ribadisco il fatto importante che quindi ogni estensione tra campi finiti è di Galois, e per conoscere il gruppo di Galois, che è sempre ciclico, basta conoscere il grado dell'estensione. Poi, ovviamente, a seconda di come viene data l'estensione, può essere più o meno facile anche calcolarne il grado, ma questo in un certo senso è un altro problema. Come vedremo invece su altri campi, conoscere il grado di un'estensione generale anche di Galois non è sufficiente a determinare, a meno l'isomorfismo, il gruppo di Galois. Però adesso, prima di occuparci di questo problema, che in realtà è quello che ci interessa di più, diciamo qualcosa sul problema, per così dire, inverso nella prossima slide. Dato un gruppo G finito, è abbastanza naturale chiedersi se esista un'estensione, diciamo, di Galois K in L, il cui gruppo di Galois sia isomorfo proprio a G. E in effetti in questa generalità è facile vedere che la risposta è sì, esiste sempre una tale estensione di Galois. Possiamo vederlo in questo modo. Ci basterà trovare un campo L con un sottogruppo del gruppo dei suoi automorfismi G di L, diciamo G', che sia isomorfo a G, perché poi ci basterà prendere come estensione di Galois quella del campo fisso L alla G' in L, che sappiamo, abbiamo dimostrato che è sempre appunto un'estensione di Galois e il gruppo di Galois è proprio G' e quindi isomorfo a G. E adesso, siccome sappiamo per il teorema di Cayley che ogni gruppo finito è isomorfo a un sottogruppo di Sn per qualche n maggiore di 0, ci basterà dimostrare che per ogni n maggiore di 0 esiste un campo L che contiene, come sottogruppo del suo gruppo degli automorfismi, un gruppo, diciamo, che chiamo Gn, che sia isomorfo a Sn. Ma adesso questo è molto facile da ottenere, visto che posso scegliere L come mi pare. In particolare parto da un qualunque campo F e definisco L come il campo F di x1, xn tra parentesi tonde, cioè il campo dei quozienti dell'anello dei polinomi F di x1, xn tra parentesi quadre. Adesso non stiamo a dimostrarlo, ma dovrebbe essere chiaro perché funziona. Uno può vedere facilmente che c'è un sottogruppo Gn del gruppo degli automorfismi di L, in effetti contenuto nel gruppo di Galois di F in L, è costituito precisamente da elementi che chiamo sigma tilde al variare di sigma in Sn e che sono univocamente determinati da come si comportano sui generatori x1 xn dell'estensione F in L, cioè sigma tilde di xi deve essere uguale a x sigma di i per ogni uguale da 1 a n. Invece un problema più interessante e anche più difficile in generale è se fissiamo un campo base K, per quali gruppi finiti G esista un'estensione di Galois di K che abbia come gruppo di Galois a meno disomorfismo proprio G. Questo problema a volte va sotto il nome di problema di Galois inverso. Naturalmente la risposta dipende da chi è il campo K e vediamo alcuni casi intanto in cui possiamo rispondere facilmente. Beh, ovviamente se K è algebricamente chiuso, allora l'unico gruppo ottenibile è quello banale, perché sappiamo che K ha solo estensioni algebriche banali e quindi in particolare le sue estensioni di Galois che devono essere algebriche sono solo banali e quindi il gruppo di Galois è pure banale. Questo in particolare copre il caso in cui K è uguale a C, se invece K è uguale a R, quello che succede è che oltre a naturalmente il gruppo banale possiamo ottenere anche avendo disomorfismo il gruppo ciclico di ordine 2, ma nient'altro. Infatti, tenendo presente che l'estensione di R in C è una chiusura algebrica di R, visto che ovviamente è una estensione algebrica, dato che ha grado 2 e C è algebricamente chiuso, allora se abbiamo una qualunque estensione algebrica, diciamo R in K, come abbiamo visto, esiste un R omomorfismo da K in C e questo vuol dire che K possiamo vederlo come un sottocampo di C che contiene R, ma siccome appunto il grado dell'estensione è 2, che è un numero primo, vuol dire che a meno isomorfismo K è ancora R o è tutto C e quindi in effetti se K è R, l'estensione è quella banale, quindi il gruppo di Galois è banale. Se K è C, l'estensione a grado 2 attualmente è di Galois perché è normale avendo grado 2 separabile perché siamo in caratteristica 0 e quindi il gruppo di Galois a ordine 2 è per forza isomorfo a C2. Un altro caso che abbiamo già trattato prima, in effetti, è quando K è finito, cioè abbiamo visto che i gruppi di Galois ottenibili come estensioni di K sono necessariamente ciclici finiti, quindi della forma Cn con n maggiore di 0, e in effetti per ogni n maggiore di 0 esiste un'estensione di Galois necessariamente di K con un gruppo di Galois proprio ciclico di ordine n. Il caso più interessante è studiato invece quando K è uguale a Q irrazionali e in quel caso in realtà una risposta completa ancora non c'è. Anche se per parecchie classi di gruppi finiti è stato dimostrato che possono essere ottenuti come gruppi di Galois di estensioni di Galois di Q, per esempio per tutti i gruppi abeliani finiti naturalmente, più in generale risolubili e molti altri, ma non per tutti, si tende a pensare che ogni gruppo finito in effetti possa essere ottenuto, ma il problema è ancora decisamente aperto. Torniamo adesso invece nella prossima slide a occuparci del problema di Galois, per così dire, diretto e nella sua forma più classica, cioè a partire da un polinomio. Fissato un campo K e un polinomio F a coefficiente in K non nullo, chiamiamo gruppo di Galois di F su K il gruppo di Galois di un campo di spezzamento di F. Cioè se K in L è un campo di spezzamento di F, allora il gruppo di Galois di F su K, che indichiamo con GK di F, per definizione è GK di L. Naturalmente sappiamo che un campo di spezzamento di F non è unico in assoluto, ma solo a meno disomorfismo. E come conseguenza questo gruppo di Galois che stiamo definendo del polinomio F è definito solo a meno disomorfismo e nonostante questo con un leggero abuso di notazione si dice di solito sempre il gruppo di Galois invece che un gruppo di Galois di F. Facciamo intanto qualche osservazione. Fissiamo un campo di spezzamento appunto K in L di F e chiamiamo G il gruppo di Galois di F su K. Intanto l'estensione K in L, essendo appunto campo di spezzamento di un polinomio, sappiamo che è sempre normale e finita. In generale non è detto che sia separabile. Sappiamo però che è sicuramente separabile se il campo K è perfetto e allora in quel caso l'estensione K in L è di Galois e allora se è di Galois sappiamo anche che il suo gruppo di Galois ha come ordine precisamente l'ordine dell'estensione L su K. Naturalmente l'estensione K in L può essere separabile e quindi di Galois anche quando K non è perfetto. Quello dipenderà da chi è precisamente il polinomio. Adesso però noi non vogliamo indagare questo tipo di condizioni, cioè come in particolare è legata la separabilità dell'estensione K in L alla separabilità del polinomio F, che se ricordate abbiamo definito solo quando il polinomio è irriducibile, quindi questione avrebbe alcuni punti un po' delicati di cui non vogliamo occuparci. In seguito, come dicevo, se vorremmo evitare problemi, metteremo direttamente l'ipotesi che il campo sia perfetto. Un'altra cosa abbastanza ovvia, ma vale la pena forse dirla, è che se K è uguale a L, allora l'estensione è a grado 1, cioè l'estensione è banale, e naturalmente anche il gruppo di Galois sarà banale. Se non altro perché sappiamo che l'ordine del gruppo è sempre minore o uguale dell'ordine dell'estensione. E se assumiamo che il campo sia perfetto e quindi insomma, l'estensione di Galois, allora è vero che viceversa, quando il gruppo è banale, allora l'estensione è pure banale, cioè K uguale a L, perché in quel caso appunto sappiamo che l'ordine del gruppo, cioè 1, è uguale all'ordine dell'estensione. Va detto che senza l'ipotesi di separabilità dell'estensione, può succedere che il gruppo sia banale, ma l'estensione non lo sia, però adesso non stiamo a dare esempi. Una cosa invece decisamente più interessante e importante è questa: noi possiamo considerare l'insieme delle radici del polinomio f in L, chiamiamolo R, quindi gli alfa in L, tali che f di alfa è uguale a 0. E allora, come se chiamiamo n la cardinalità di questo insieme, naturalmente n sarà minore o uguale del grado di f, perché un polinomio può avere un numero di radici al massimo pari al suo grado. Adesso, come abbiamo già notato in varie circostanze, se prendiamo un qualunque elemento sigma di G, cioè un automorfismo di L che è l'identità su K, e una qualunque radice alfa di F, cioè alfa appartenente a R, allora sigma di alfa è ancora una radice di F, e è come dire che sigma di alfa appartiene ancora a R. E allora, diciamo, la restrizione di sigma al sottoinsieme R ci darà una funzione da R in R che, siccome sigma è globalmente biunivoco, è ancora una funzione biunivoca da R in R, cioè una permutazione di R. E in altri termini, otteniamo una funzione dal gruppo G al gruppo S di R, cioè delle permutazioni dell'insieme R, che associa a sigma la restrizione sigma ristretto a R. E naturalmente questa funzione tra due gruppi, cioè da G in S di R, è chiaramente un omomorfismo, insomma, come si diceva prima, l'operazione della composizione di funzioni, cioè due automorfismi, diciamo sigma e tau, sigma composto tau ristretto a R, come dire sigma ristretto a R composto tau ristretto a R. Non solo, ma questo omomorfismo è anche iniettivo. Perché se prendiamo sigma che sta nel nucleo, cioè sigma ristretto R è l'identità di R, necessariamente sigma è pure l'identità, visto che L è uguale a K di R, perché è il campo di spezzamento del polinomio e R è proprio l'insieme delle radici del polinomio F. E quindi nel momento in cui sigma per definizione ristretto K è già l'identità, è l'identità pure su tutti gli elementi di R, cioè su tutte le radici del polinomio, allora è l'identità su tutto L. Ma allora G è isomorfo come gruppo alla sua immagine, che sarà un sottogruppo di S di R. D'altra parte R è un insieme con n elementi, quindi S di R è isomorfo a Sn. Quindi in definitiva G è isomorfo a un sottogruppo, diciamo G' di Sn. E in effetti, visto che il gruppo G, cioè il gruppo di Galois di F su K, è ben definito solo a meno di isomorfismo, ha senso, diciamo, corrisponde più a quello che è il punto di vista classico sull'argomento, considerare G proprio come l'opportuno sottogruppo del gruppo delle permutazioni dell'insieme delle radici di F in un suo campo di spezzamento. Naturalmente non tutto il gruppo di permutazioni, cioè tutto S di R, ma solo quello che è nell'immagine dell'omomorfismo di restrizione, cioè tutte le permutazioni che effettivamente si estendono a un automorfismo del campo di spezzamento. In ogni caso, il fatto che G sia isomorfo a un sottogruppo di Sn ci dice intanto che il suo ordine deve dividere l'ordine di Sn, cioè n fattoriale. E come sappiamo, se poi in più l'estensione K in L è di Galois, per esempio, quindi se K è perfetto, allora sappiamo che l'ordine di G coincide col grado di L su K, e quindi otteniamo che anche questo grado divide n fattoriale. Ora, se ricordate, quando avevamo dimostrato l'esistenza del campo di spezzamento di un polinomio, che in realtà è il grado di L su K è sempre un divisore del grado di F fattoriale. E qui stiamo dicendo qualcosa di più, però appunto con l'ipotesi che l'estensione sia di Galois, e cioè che il grado di L su K divide n fattoriale. È qualcosa di più in generale, appunto perché n è minore o uguale del grado di F, ma può essere più strettamente minore quando F ha radici multiple. D'altra parte, se supponiamo che il campo K sia perfetto e che F sia irriducibile, allora, come sappiamo, F è automaticamente separabile. Quindi in un suo campo di spezzamento come L non ha radici multiple, allora in effetti sappiamo che il grado di F è uguale a n, e allora in quel caso diciamo, ritroviamo la cosa che già sapevamo, cioè che il grado di L su K divide n fattoriale e il grado di L su K coincide con l'ordine del gruppo G, quindi abbiamo che l'ordine del gruppo G divide n fattoriale. Però di nuovo abbiamo dimostrato a suo tempo che nel caso in cui F è irriducibile, abbiamo anche che n divide il grado di L su K, e quindi in questo caso anche che n divide l'ordine del gruppo G. Quindi adesso nella prossima slide vogliamo studiare meglio quest'ultimo caso, cioè quando K è perfetto, F è irriducibile a coefficienti in K, chiamiamo n il suo grado, che coincide col numero delle sue radici, e chiamiamo sempre G il gruppo di Galois di F su K e vogliamo dire qualcosa di più per valori piccoli di n. Abbiamo già detto cosa succede per n uguale a 1, vediamo n uguale a 2. Beh, sappiamo che l'ordine di G deve essere un multiplo di 2, un divisore di 2 fattoriale, cioè ancora 2, quindi l'ordine di G è 2 e necessariamente allora il gruppo di Galois G è ciclico di ordine 2. Invece per n uguale a 3 avremo che 3 divide l'ordine di G che divide 3 fattoriale, cioè 6, e quindi l'ordine di G può essere solo o 3 o 6. Sappiamo anche che però G è isomorfo, un sottogruppo di S3, e allora se l'ordine 3 naturalmente è comunque isomorfo a C3, mentre se l'ordine 6, dovendo essere un sottogruppo a meno l'isomorfismo di S3, è necessariamente isomorfo a S3. Quindi l'unica possibilità per il gruppo di Galois di un polinomio irriducibile di terzo grado, su un campo perfetto, è che sia C3 o S3. Abbiamo già visto un caso in cui viene S3, cioè quando f è il polinomio x al cubo meno 2 e k è q. E naturalmente se invece di prendere k uguale a q prendiamo k q di omega con la notazione di prima, allora il campo di spezzamento di f è sempre q di radice cubica di 2 e omega, e in quel caso il grado del campo di spezzamento è 6 diviso 2, 3 e quindi G è isomorfo a C3. Vedremo poi che ci sono anche casi con k uguale a q in cui G è isomorfo a C3. Invece diciamo qualcosa per il caso n uguale a 4. Allora, in questo caso sappiamo che 4 dovrà dividere l'ordine del gruppo che divide 4 fattoriale, cioè 24, e quindi l'ordine di G può essere solo 4, 8, 12 o 24. E inoltre sappiamo anche che G a meno di isomorfismo è un sottogruppo di S4. E quindi i possibili sottogruppi di S4 di quegli ordini, come avevamo visto, sono C4 o C2 al quadrato, D4, A4 o S4 stesso. Adesso ci limitiamo a vedere un caso in cui su K uguale a Q otteniamo come gruppo C2 al quadrato. Si può dimostrare che tutti questi in effetti compaiono come gruppi sempre su Q. Però non li vedremo forse tutti, anche se in seguito vedremo qualche altro caso diverso da questo. Qui ci rifacciamo un esercizio che avevamo fatto qualche tempo fa. E se ricordate, avevamo considerato l'estensione Q in Q di radice di 2 e radice di 3, abbiamo visto che aveva grado 4 e che coincideva con l'estensione definita dal singolo elemento che chiamo alfa, cioè radice di 2 più radice di 3. E abbiamo anche trovato esplicitamente il polinomio minimo di alfa su Q che era x alla quarta meno 10x alla seconda più 1, e chiamiamo f quindi questo polinomio. Intanto f è irriducibile in Q di x perché è appunto polinomio minimo di un elemento, ovviamente a grado 4, e vogliamo vedere che Q di alfa è proprio un suo campo di spezzamento. Per questo basta osservare che l'estensione Q in Q di alfa è normale. Perché una volta che sappiamo che è normale, allora per definizione di estensione normale, i polinomi minimi di tutti i suoi elementi, in particolare di alfa, si spezzano. Quindi il polinomio F si spezza, su Q di alfa, ma d'altra parte non può spezzarsi su un sottocampo più piccolo perché dovunque si spezzi, ci devono essere le radici di F e quindi in particolare alfa. E allora appunto Q di alfa è proprio un campo di spezzamento di F su Q. Questo naturalmente assumendo che sia vero che l'estensione Q in Q di alfa sia normale. Ma adesso per vedere che Q in Q di alfa è normale, mi ricordo che Q di alfa è uguale a Q di radice di 2 e radice di 3. E visto in questo modo posso trovare un altro polinomio di cui questa estensione è campo di spezzamento, cioè il polinomio x alla seconda meno 2 per x alla seconda meno 3, perché chiaramente le radici di questo polinomio sono proprio più o meno radice di 2, più o meno radice di 3, e naturalmente nel momento in cui aggiungo radice di 2 e radice di 3 ho aggiunto anche i loro opposti, e allora è chiaro appunto che questo qui è il campo di spezzamento di quest'altro polinomio, che notate non è irriducibile su Q, ma non importa, per avere un'estensione normale non serve che sia campo di spezzamento di un polinomio irriducibile, basta qualunque polinomio. E allora otteniamo per definizione che il gruppo G, cioè il gruppo di Galois di F su Q, è proprio il gruppo di Galois dell'estensione Q in Q di alfa, in particolare ha come ordine, visto che ovviamente l'estensione è anche separabile, siamo in caratteristica 0, quindi i campi sono tutti perfetti, a grado, dicevo, è il grado di Q di alfa su Q, cioè il grado del polinomio minimo di alfa che è F, e quindi proprio grado 4. A priori allora G potrebbe essere isomorfo o a C4 o a C2 al quadrato. Ci basta allora escludere che sia ciclico per concludere che è veramente isomorfo a C2 al quadrato. E per questo semplicemente prendiamo un qualunque elemento sigma di G, cioè un automorfismo di Q di alfa che lascia fisso necessariamente Q, e allora, in realtà Q di alfa, abbiamo già detto, è Q di radice di 2 e radice di 3, quindi se applico sigma a radice di 2 e radice di 3, otterrò ancora un elemento che in effetti deve essere radice del polinomio minimo dell'elemento considerato. Quindi sigma di radice di 2 deve essere radice del polinomio minimo di radice di 2, che è x quadro meno 2, e quindi deve essere ancora o radice di 2 o meno radice di 2. E analogamente sigma di radice di 3 deve essere o radice di 3 o meno radice di 3. E in ogni caso però se facciamo sigma al quadrato, cioè sigma composto sigma, sia radice di 2 che radice di 3 vengono mandate in se stesse e allora siccome generano l'estensione Q di alfa, abbiamo che sigma al quadrato è l'identità su tutto il campo Q di alfa, cioè Q di radice di 2 e radice di 3. E quindi ogni elemento in questo gruppo G al quadrato fa l'elemento neutro e allora il gruppo non è ciclico, cioè è proprio C2 al quadrato. Passando al caso n maggiore di 4, ci accontentiamo adesso di vedere che in certi casi è possibile ottenere tutto Sn come gruppo di Galois. Come vedremo la prossima volta, questo sarà importante per la questione della risolubilità per radicali. Avremo però bisogno di una proprietà dei gruppi simmetrici che forse non avete visto in algebra 1 e che quindi tratto nella prossima slide. Abbiamo questo lemma che dice che se sigma è un n ciclo in Sn e tau è una trasposizione, allora possiamo concludere che il sottogruppo generato da sigma e da tau è tutto Sn, in particolare in questi due casi. Il primo è quando sigma è l'n ciclo 1, 2 fino a n e tau è la trasposizione 1, 2 e il secondo caso è quando n è un numero primo p, in quel caso chiunque siano l'n ciclo sigma e la trasposizione tau. Prima di vedere la dimostrazione, un breve commento. Naturalmente le ipotesi nel punto 1 non sono le più generali possibili che si potrebbero mettere, ho messo queste semplicemente perché ci bastano poi per dimostrare il punto 2 che è quello che ci interessa veramente. Tenete comunque presente che qualche ipotesi va messa nel punto 1 perché in generale un n ciclo e una trasposizione non generano tutto Sn. Potete per esempio facilmente verificare che in S4 il 4 ciclo 1, 2, 3, 4 e la trasposizione 1, 3 generano un sottogruppo di ordine 8 e non tutto S4. Vediamo la dimostrazione del punto 1. Sicuramente il sottogruppo generato da sigma e tau contiene tutti i termini della forma sigma alla k, tau, sigma alla meno k, che essendo coniugati di tau tramite sigma alla k possiamo calcolarli facilmente, cioè applichiamo sigma alla k ai termini di tau che sono 1 e 2, quindi otteniamo ancora la trasposizione sigma alla k di 1, sigma alla k di 2, che è come dire k più 1, k più 2. Questo è vero per k che va da 0 a n-2. E allora sicuramente il sottogruppo generato da sigma e da tau conterrà il sottogruppo generato da questi elementi che chiamo Hn. Quindi esplicitamente Hn è generato dalle n-1 trasposizioni che sono 1, 2, 2, 3, eccetera, fino a n-1n. E allora mi basterà dimostrare che Hn è tutto Sn. E lo faccio per induzione su n. Diciamo partendo dal caso base n uguale a 2, in cui la cosa è ovvia, e se invece n maggiore di 2, dico che mi basta dimostrare che Hn contiene tutte le trasposizioni, perché sappiamo che in generale Sn è generato dalle trasposizioni. E quindi esplicitamente mi basta dimostrare che dati due interi i minori di j nell'intervallo da 1 a n, la trasposizione ij appartiene a kn. Adesso, se j è minore di n, posso considerare ij come elemento di Sn-1 e allora per induzione ij appartiene a Hn-1, però considerando Sn-1 immerso in Sn nel modo standard, ij è in effetti anche un elemento allora di Hn perché ovviamente Hn-1 è contenuto in Hn. E se invece j è uguale a n, intanto posso anche supporre che i sia strettamente minore di n-1, perché se no la coppia n-1, la trasposizione n-1-n per ipotesi appartiene già a Hn. E allora in questo caso la mia trasposizione ij, cioè in, la posso scrivere come di nuovo un coniugato di n-1-n, cioè coniugato tramite la trasposizione in-1. E siccome appunto per ipotesi induttiva, di nuovo In-1 appartiene a Hn-1 e quindi ancora a Kn, e N-1N appartiene a Kn per definizione, quindi di nuovo tutta il prodotto di queste tre trasposizioni, cioè In, appartiene a Kn. Veniamo al punto 2. Naturalmente posso riordinare i numeri da 1 a n, in questo caso 1 a p, ma non importa per il momento, è come mi pare, e quindi posso sempre supporre, per esempio, che la trasposizione tau sia data dalla coppia 1-2. Mentre il p-ciclo sigma non è detto che mandi 1 in 2, ma una sua potenza lo farà, cioè esisterà un k maggiore o uguale di 1 e minore di p, tale che sigma la k di 1 è uguale a 2. E di nuovo, fin qui non serve che p sia primo. Adesso usiamo l'ipotesi appunto che p è primo per notare che questo elemento sigma la k ha ancora ordine p, come aveva ordine p naturalmente il p-ciclo sigma. D'altra parte in SP gli unici elementi di ordine p sono proprio i p-cicli, questo perché ogni elemento di SP lo potrete decomporre come prodotto di cicli disgiunti e sapete che poi l'ordine di quando avete un elemento scritto in questa forma è il minimo comune multiplo delle lunghezze dei cicli. E se non fosse un p-ciclo ma prodotto di cicli di lunghezze più corte, disgiunti, allora appunto il suo ordine sarebbe il minimo comune multiplo delle lunghezze che sarebbero interi strettamente minori di p e quindi il minimo comune multiplo non potrebbe essere p. Quindi sigma la k è ancora un p-ciclo e chiaramente genera lo stesso sottogruppo che genera sigma, perché il sottogruppo generato da sigma la k è contenuto in quello generato da sigma, ma hanno entrambi ordine p. E allora sicuramente anche il sottogruppo generato da sigma e tau è uguale al sottogruppo generato da sigma la k e tau. Quindi posso sempre sostituire a sigma la k, e il vantaggio è che sigma la k manda 1 in 2. E allora, appunto, a meno di fare questa sostituzione, posso supporre fin dal principio che sigma mandi 1 in 2, cioè che sia un p-ciclo della forma 1, 2 e poi gli altri p-2 elementi in qualche ordine. Ma adesso questi altri p-2 elementi li posso ordinare come mi pare, in particolare metterli nell'ordinamento standard, proprio perché tau l'ho già fissato come la trasposizione 1, 2 e quindi se cambio gli altri elementi non influenzo tau. E allora arrivo ad avere sia sigma che tau nella forma del punto 1 e quindi concludo che il sottogruppo generato da sigma e tau è tutto SP in questo caso. Vediamo adesso nell'ultima slide come possiamo usare questo lemma per dimostrare il risultato che ci interessa sui gruppi di Galois. Abbiamo questo corollario che dice che se F è un polinomio irriducibile a coefficienti in Q di grado un numero primo P, e che abbia esattamente p-2 radici reali, nel senso che le altre due sono complesse e non reali, e peraltro devono essere anche coniugate tra loro perché è un polinomio a coefficienti razionali e quindi reali, e allora il gruppo di Galois di F su Q è isomorfo a SP. Vediamo la dimostrazione. Sappiamo che il gruppo di Galois di F su Q è isomorfo a un sottogruppo che chiamo G di SP e sappiamo, siccome il polinomio è irriducibile, che P divide l'ordine del gruppo. E allora per il teorema di Cauchy, se vogliamo, esiste un elemento sigma in G il cui ordine è proprio pi. E quindi, come abbiamo osservato prima, siccome G è un sottogruppo di SP, in SP gli unici elementi di ordine pi sono i p-cicli, quindi sigma deve essere proprio un p-ciclo. Adesso per applicare il punto 2 del lemma di prima abbiamo bisogno anche di una trasposizione in G. Cominciamo a osservare una cosa piuttosto generale che vale per ogni polinomio a coefficienti reali. Sapete che c'è un automorfismo speciale del campo C dei numeri complessi, cioè il coniugio che manda un numero complesso A più BI in A meno BI, dove A e B sono numeri reali naturalmente. E il fatto è che questo automorfismo chiaramente diciamo, manda radici di un polinomio a coefficienti reali ancora in radici dello stesso polinomio. Quindi nel nostro caso, se chiamo R l'insieme delle radici di F, visto che F ha coefficienti razionali e quindi reali, il coniugio manda R in se stesso. E siccome l'insieme R genera su Q il campo di spezzamento, del polinomio F, otteniamo per restrizione del coniugio un automorfismo del campo di spezzamento di F, che è come dire un elemento del gruppo di Galois di F su Q. Adesso nell'isomorfismo fra il gruppo di Galois di F su Q con il nostro gruppo G visto come sottogruppo di SP, chiamo tau questo elemento che ho trovato e pensato appunto in SP, dove ricordiamoci SP è come dire il gruppo delle permutazioni dell'insieme R proprio delle radici del polinomio. Questa tau ha una forma che possiamo capire di preciso, avendo la nostra ipotesi sul polinomio, perché chiaramente tau agisce sulle radici tramite coniugio, ma sappiamo che il polinomio ha p-2 radici reali e il coniugato di un numero reale è ancora il numero stesso. Quindi tau lascia fisse le p-2 radici reali e le due complesse non reali che sono coniugate tra loro vengono scambiate. Quindi tau è in effetti una trasposizione e allora abbiamo ottenuto quello che volevamo. Quindi per il punto 2 del lemma di prima concludiamo che G è tutto SP. Ora si tratta solo di vedere che esistono effettivamente dei polinomi che verificano le ipotesi del corollario e che quindi hanno come gruppo di Galois SP. Ovviamente per P uguale a, per esempio 3 sappiamo già che esistono polinomi con gruppo di Galois S3, ma quello che vogliamo adesso sono valori più alti di P, come dicevo ci interessa per P maggiore o uguale di 5 e vediamo qui come ultima cosa un esempio proprio per P uguale a 5. Prendiamo come f il polinomio x alla quinta meno 4x più 2. Intanto è irriducibile per il criterio di Eisenstein, cioè è un polinomio a coefficienti interi e tutti i termini tranne quello di grado massimo sono divisibili per 2, ma il termine noto non è divisibile per 2 alla seconda 4. Poi con un piccolo argomento di studio di funzioni uno vede che questo polinomio ha precisamente 3 radici reali. In effetti ne ha al massimo 3 perché la sua derivata f' è 5x alla quarta meno 4, che ha precisamente due radici reali. E come sapete dall'analisi, nell'intervallo tra due radici reali di f ci deve essere almeno una radice reale di f'. E d'altra parte f ha almeno 3 radici reali perché possiamo vedere per esempio che in meno 2 assume un valore negativo, in 0 uno positivo, quindi fra meno 2 e 0 ci deve essere almeno una radice, e così in 1 assume un valore negativo, quindi anche tra 0 e 1 c'è almeno una radice, e in 2 di nuovo un valore positivo, quindi fra 1 e 2 c'è un'altra radice. E in definitiva allora possiamo applicare il corollario e concludere che il gruppo di Galois di F su Q è isomorfo a S5.